1. Prologo alla vita in villa di Maria Francesca, detta Cichetta. Il dispiacere più grande di Maria Francesca, quando morì sua madre, fu di non sentir dispiacere. Non era colpa sua. Lei, quella signora alta, che camminava svelta e impaziente per le sale del palazzo di città, distribuendo in giro ordini e altre frasi brevi da cogliere al volo, quasi non la conosceva. Aveva avuto una mamma, tanto tempo prima, in campagna. Tutti i bambini dati a balia chiamavano mamma la balia. Quella sì che le voleva bene, e si faceva voler bene. Le diceva «Povero Ninì!» se giocando nell'orto si sbucciava un ginocchio. Da piccolina se la tirava in grembo per abbracciarla stretta. Anche una sorella della sua stessa età aveva, a quel tempo felice. Erano cresciute insieme, appiccicate come due vere gemelle. Non aveva cambiato niente che poi nascesse Pin e dopo ancora Baccicin. Cichetta, al paese della balia era così che la chiamavano, era rimasta indisturbata in casa loro, come se la sua nobile famiglia se la fosse addirittura dimenticata. Certe volte le nobili famiglie non dimostravano una gran premura di venirsi a ritirare i figliolini allevati in campagna. Quando infine successe, Cichetta compiva 5 anni. Ora era sui 14, ma se ne ricordava ancora benissimo. Venne a prelevarla un servitore anziano, persona di fiducia, incaricato dalla sua signora madre di portarla via. Disse proprio così. E lei si mise a piangere, impressionata dal signora madre come dal portarla via. Quanto piangere poi, al momento degli ultimi addii, abbrancata al grembiule di rigatino della mamma, con la faccia schiacciata disperatamente contro quella tela grossa che odorava di cipolla e dell'erba dei conigli. Intanto la sorella di latte, pure lei in lacrime, la abbrancava per di dietro, da credere che non sarebbero più riuscite a staccarsi. Ma bisognava bene, e da quel giorno non si erano più riviste. Tutto finito. Quella che fino allora era stata la sua vita, tagliata via come con un colpo di forbici. A palazzo rimaneva intimidita da quelle sale, quei soffitti troppo alti, tutti dipinti di persone sedute sulle nuvole e di omacci mezzi nudi occupati ad ammazzarsi a vicenda. Pure sua madre la intimidiva. Già a vederla da lontano in fondo a una veduta cannocchiale di sale, una in fila all'altra. Figurarsi quando le veniva vicina e si occupava di lei. Le diceva «Sta dritta!» battendole un colpetto secco in mezzo alle spalle, con la nocca di un dito. Rideva del suo accento campagnolo e lo imitava anche, dato che a tempo perso ci teneva a dimostrarsi una donna di spirito. Di solito, però, tempo ne aveva poco. Era lei a dirigere la casa del nipote marchese, un vedovo ancora in buona età, che però non aveva avuto volontà di riprender moglie. Per questo aveva sempre degli ordini da dare, delle faccende da decidere. Poi riceveva visite o usciva a far visite. Insomma, per un motivo o per l'altro, finiva che la bambina se ne stava quasi sempre nelle stanze dei mezzanini, con le serve che dopo averla vestita e pettinata non le facevano più gran caso. Qui non aveva motivo d'essere intimidita. I soffitti erano bassi e la signora madre via per i fatti suoi. Annoiata sì, però, perché non aveva mai niente da fare. Era stato solo un intervallo quello vissuto nel palazzo di città. Pochi mesi dopo fu collocata in Riviera nel convento delle monache incaricate della sua educazione. Lì le occupazioni non le mancarono. Imparare a leggere e scrivere, poi studiare la storia sacra e un po' di latino e di storia romana, e i lavori d'ago, e pregare e cantare in cappella negli orari dovuti.